Ben ritrovati a tutti, Ottoliners. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Triestino Marinello e Clara Statello. Clara la conoscete tutti ormai benissimo, ma anche Triestino è già stato con noi qualche settimana fa per commentare insieme la decisione della Corte dell'Aia sulle misure cautelari in merito al processo contro genocidio intentato dal Sudafrica contro Israele. E Triestino è professore di diritto penale internazionale alla John Moores University di Liverpool e lo abbiamo invitato anche perché ha fatto parte di una delegazione di operatori umanitari, parlamentari, giornalisti, accademici ed esperti di diritto internazionale che dal 3 al 6 marzo sono stati in Egitto e al valico di Rafah. Per dare testimonianza diretta della tragedia umanitaria e del massacro che sta vivendo la popolazione di Gaza, e anche per chiedere con ancora più forza il cessate il fuoco. Si è trattato di un'iniziativa promossa dall'Associazione delle Organizzazioni Italiane Cooperazione e Solidarietà Internazionale, in collaborazione anche con Amnesty International Italia, ARCI e Assopace Palestina. Quindi prima di tutto ben ritrovato Triestino e ti chiederei appunto di dirci quanto più puoi su quanto com'è andata questa spedizione a cui hai appena partecipato.
Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Si trattava di una missione, di una delegazione italiana, composta da 47 persone, da rappresentanti istituzionali, quindi parlamentari, di diversa provenienza partitica, rappresentanti della società civile, quindi delle organizzazioni soprattutto impegnate nel campo della cooperazione, che hanno anche progetti nella striscia di cooperazione, nella striscia di Gaza, giornalisti ed accademici. L'obiettivo della missione era fondamentalmente quello di esprimere solidarietà alla popolazione palestinese in merito a quello che sta succedendo appunto nella striscia di Gaza. A tal proposito abbiamo anche, come diceva giustamente Alessandro, siamo stati al valico di Rafah, ma non era possibile, come tutti sapranno, entrare nella striscia di Gaza. Ma abbiamo anche incontrato una serie di organizzazioni umanitarie impegnate appunto nella striscia di Gaza, dall'Agenzia per i Rifugiati, l'UNRWA, che abbiamo incontrato sia al Cairo sia al valico, di Rafah, l'OCHA, la Mezzaluna Rossa o comunque anche una serie di organizzazioni civili palestinesi che lavorano a Gaza, come il Palestinian Center for Human Rights e Al-Mezzan. E alla domanda come è andata, devo dire che il viaggio è stato complessivamente particolarmente scioccante anche per chi, diciamo, già prima di partire era a conoscenza della situazione a Gaza, di quello che sta succedendo, era a conoscenza dei numeri e dell'impatto che questa guerra sta avendo sulla popolazione civile di Gaza. Scioccante soprattutto quando abbiamo visitato il valico di Rafah e vedere come sostanzialmente da lì non esce nessuno, a parte pochissime persone che sono inserite all'interno di queste liste private di questa società privata egiziana Al-Ala, che fa uscire appunto i palestinesi dietro pagamento di una cospicua somma, e soprattutto la parte più difficile è stata quella comunque di vedere che gli aiuti umanitari ci sono, ma sono lì fuori all'entrata di Rafah a marcire. Ci sono parcheggi a qualche minuto dal valico con centinaia e centinaia di camion parcheggiati. Alcuni di questi sono lì da gennaio, ce l'hanno detto gli autisti dei camion che ormai vivono lì, un parcheggio in cui prima non c'era niente sostanzialmente. Parliamo di camion anche con beni essenziali, tra cui cibo sostanzialmente. Particolarmente pesante vedere file di camion che partivano anche 40 miglia prima di arrivare al valico di Rafah, quindi in Sinai, il cui ingresso nella striscia di Gaza viene o ritardato o ostacolato dalle autorità israeliane. E siamo anche stati in dei capannoni in cui, gestiti dalla Mezzaluna Rossa, in cui vengono stipati i beni che Israele respinge. parliamo di incubatrici, di filtri per l'acqua, sacchi a pelo, stampelle, sedie per i disabili, decine e decine di ambulanze donate dal Kuwait. Alcuni di questi beni sono stati respinti soltanto perché all'interno di scatole con il logo del Brasile. Sappiamo che il governo israeliano ha avuto qualche problema recentemente con il presidente Lula. Altri respinti semplicemente perché sulla bolla di accompagnamento non c'era il nome della marca, ad esempio dei filtri dell'acqua, centinaia di bombole di ossigeno, casse di farmaci contenenti chemioterapici, anestesie, anestetici e anche insulina per i bambini, in quanto ritenuti pericolosi dalle autorità israeliane. Ovviamente non sappiamo che fine faranno questi beni, ma quello che sappiamo con certezza è che mentre a Gaza si continua a morire per malnutrizione, per la diffusione di epidemie, di malattie, nonché per i bombardamenti, i beni essenziali sono lì, sono alle porte di Rafah e per farli entrare non c'è bisogno di costruire nessun porto speciale o di paracadutarli dall'alto, sostanzialmente basterebbe semplicemente consentirne l'accesso via terra.
Quando siete stati a Rafa, avete avuto modo di comunicare, di parlare con qualche palestinese che era riuscito ad uscire da Gaza o qualche camionista che di ritorno in modo da capire quello che sta succedendo? In particolare ti volevo chiedere, rispetto a quella che è l'informazione che arriva a noi in Italia, sia dalla te televisione mainstream che dalla stampa. Questo tipo di informazione riesce a raccontare, secondo te, il dramma che tu hai potuto vedere, seppur dall'altro lato del muro?
No, oserei dire nemmeno lontanamente rispecchia quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Abbiamo avuto modo di parlare con camionisti che, o con operatori umanitari, anche rappresentanti dell'Agenzia per i Rifugiati, dell'UNRWA, e ci hanno raccontato, comunque descritto una situazione catastrofica, come dicevo prima, addirittura peggio di quella che conoscevamo. Ad esempio, ci hanno detto cose che non sapevamo, tipo la parte nord di Gaza ormai sembra una discarica a cielo aperto, perché tutta la plastica che viene utilizzata per i beni umanitari, fondamentalmente un contesto in cui manca la raccolta dell'immondizia, sta andando a costituire delle grandi discariche. Ci hanno detto che a Gaza sostanzialmente non c'è più nemmeno un albero, perché mancando la corrente o il gas per cucinare o per riscaldarsi, la popolazione locale ha tagliato tutti gli alberi. Ecco, questa è un'informazione che non conoscevamo nemmeno noi, così come non sapevamo che è veramente irrisorio il numero di persone, parliamo anche di persone gravemente malate, che esce dalla striscia di Gaza, e lì la decisione spetta fondamentalmente all'Egitto, non ad Israele. Così come non sapevamo che il giorno prima che arrivassimo soltanto 41 camion erano stati fatti entrare da Israele nella striscia di Gaza. 41 camion che, giusto per intenderci, uno raggiungono soltanto la zona nord di Gaza. Questo vuol dire fondamentalmente che, scusatemi, la zona sud di Gaza, lapsus. Questo vuol dire che fondamentalmente non ci sono beni che arrivano al centro e al nord della striscia, in un contesto in cui il
Scusa,
fabbisogno, così come calcolato dalle organizzazioni umanitarie, sarebbe.
Cristina, per centro intendi Cagnunis?
No, Cagnunis no, già dovrebbe essere
Sì.
servita dall'arrivo, quando arrivano sostanzialmente. E in un contesto in cui il fabbisogno, così come calcolato dalle organizzazioni umanitarie, sarebbe almeno tra i 700 e i 900 camion di aiuti al giorno. Quindi ci rendiamo conto che anche in un periodo, diciamo, tra virgolette normale, cioè di non attacchi militari a Gaza, sarebbero di per sé insufficienti in una striscia che già prima del 7 ottobre comunque si trovava già viveva la sua catastrofe umanitaria. I camionisti che abbiamo incontrato ci hanno anche raccontato delle difficoltà ad entrare anche nel momento in cui le difficoltà riguardanti la distribuzione dei beni, al punto che è difficile al momento anche trovare autisti che siano intenzionati appunto a guidare i camion all'interno della striscia di Gaza, perché camion contenenti beni umanitari sono stati bombardati da Israele o sono stati assaliti dalla popolazione civile, che come sappiamo il 93% della popolazione di Gaza non ha accesso a cibo al momento, e per cibo intendiamo un semplice pezzo di pane, non un pasto particolarmente, diciamo, elaborato. Ecco, queste sono tutte informazioni di cui anche gli addetti ai lavori, penso, fondamentalmente ignoravano l'esistenza prima del viaggio.
Posso fare un'altra domanda, Alessandro?
Vai, vai,
Questi,
Clara.
sì, questi aiuti che non riescono ad entrare, no? Molti aiuti sono beni, insomma, deperibili, dalle medicine agli alimenti veri e propri, cioè se non riescono ad arrivare, che fine fanno? Vengono buttati, vengono in magazzino, te lo chiedo così.
No, non ho una risposta a questa domanda. Noi abbiamo visto camion parcheggiati a qualche minuto da Rafa. Alcuni di questi, come dicevo prima, sono lì da gennaio. Alcuni di questi trasportano cibo, quindi quando noi siamo andati nel Sinai c'erano 30 gradi, quindi non è difficile, voglio dire, aggiungere alla conclusione che questi beni ormai siano inutilizzabili. Per quanto ne sappiamo, questi beni si trovano all'interno di queste zone di stoccaggio gestite dalla Mezzaluna Rossa, ma nemmeno loro ci hanno saputo dare una risposta, quindi è difficile capire che fine faranno sostanzialmente. Ma sappiamo per certo che Israele non li farà entrare, molto molto semplice per Israele respingere interi camion, considerando che basta un solo prodotto in un carico appunto trasportato da un tir che cerca di entrare nella striscia di Gaza, basta un solo prodotto ad essere marchiato col bollino rosso da Israele e l'intero carico viene respinto. Questo è quello di cui parliamo. Israele non ha mai consegnato, come ci veniva detto in questo viaggio, anche qui un'informazione che io non conoscevo, la lista dei beni vietati, perché le organizzazioni umanitarie giustamente ci dicevano: se noi avessimo una lista, sapremmo quali beni non inserire all'interno dei carichi, quindi sarebbe tutto più semplice, non avremmo interi carichi respinti dalle autorità israeliane. Ma Israele non ha mai fornito questa lista, a volte dei beni entrano, altre volte non entrano, rendendo il tutto assolutamente imprevedibile. È molto più complesso per chi, appunto, per le organizzazioni che cercano di far entrare i beni o poi di distribuirli successivamente.
Quindi ogni giorno entrano, ho detto, 40 camion.
Il giorno prima in cui noi siamo arrivati erano 41. Quello che noi abbiamo notato nel tempo è che Israele ha drasticamente ridotto l'afflusso, l'ingresso di beni essenziali nella striscia di Gaza dal giorno in cui c'è stata la decisione della Corte Internazionale di Giustizia. Dal 27 gennaio, quindi immediatamente, non è molto difficile vederci un chiaro criterio di connessione, a mio avviso, dal 27 gennaio Israele ha iniziato in modo, diciamo, molto drastico a ridurre le autorizzazioni per i camion che entrano all'interno della striscia di Gaza. Se non vado errato, fino al 26 gennaio eravamo al di sopra dei 150 camion che entravano, sono stati diminuiti notevolmente fino ad arrivare al, credo che sia il minimo storico, a quando noi eravamo là, 41 camion. Noi siamo stati diverse ore al valico di Rafa, e mentre eravamo lì soltanto pochissimi si contano su una mano. Sono i camion che sono entrati nella striscia di Gaza. Ne abbiamo visti passare tanti, ma entravano dal cancello a fianco, che è il cancello che conduce sul territorio israeliano al checkpoint di Nizzana, che è il punto in cui tutti i camion che devono entrare a Gaza devono andare. Tutti i camion che non appartengono direttamente alle Nazioni Unite devono percorrere circa 60 km da Rafa, dal territorio egiziano, verso i controlli di sicurezza, diciamo, da parte di israeliani, e lì quelli che superano i controlli ritornano indietro, quindi altri 60 km, e poi entrare a Rafah, altrimenti tornano indietro e rimangono appunto nel Sinai. Questa è, diciamo, la procedura, almeno per quei beni non gestiti dalle organizzazioni umanitarie che non siano le Nazioni Unite. Per i beni invece gestiti dalle Nazioni Unite direttamente, anche quelli devono essere sottoposti a controllo da parte di Israele, ma in un checkpoint diverso, che diciamo, è molto più vicino a 10 km da Rafah, sempre sul territorio israeliano ovviamente.
Ecco, ma in questo contesto i famosi aiuti umanitari provenienti dagli Stati Uniti che lanciano dal cielo, tra cui appunto sappiamo che hanno fatto anche dei morti, no? Hanno schiacciato vive delle persone, voi li avete visti? Avete capito più o meno che impatto hanno, che funzione hanno?
No, non li abbiamo visti, ma quello che sappiamo, quello che ci è stato detto è che al momento sono veramente una goccia nell'oceano, sono assolutamente inefficaci e non in grado di soddisfare anche minime esigenze della popolazione di Gaza. Io ripeto, a fianco a questa decisione di paracadutare i beni, c'è anche quella che abbiamo letto in questi giorni di costruire un porto speciale attraverso il quale far arrivare beni alla Striscia di Gaza. E si tratta di decisioni o inefficaci, come quella appunto degli aiuti dall'alto, oppure che richiederebbero settimane. Settimane ovviamente la popolazione di Gaza non ce l'ha, non hanno tempo a loro disposizione ovviamente. A ieri un'organizzazione per i diritti umani, Defense for Children International, ha calcolato che ufficialmente, quindi sono dati certi, sicuramente diciamo una stima al ribasso, sono morti 21 bambini per malnutrizione in un contesto in cui a Gaza non c'era mai stato problema di malnutrizione prima di questa offensiva. Io ripeto, cioè non c'è bisogno, posso affermarlo ancora più fortemente, diciamo, dopo questa missione, non c'è bisogno di altre misure, quindi di costruzione di porti o di quant'altro, c'è bisogno semplicemente di far entrare i beni che già sono lì. Entrata dei beni e distribuzione dei beni è possibile, è in grado di soddisfare diciamo, l'intero fabbisogno della popolazione di Gaza e quindi raggiungere anche il nord della striscia soltanto in un contesto di cessate il fuoco permanente, altrimenti saranno sempre delle misure parziali e continueremo ad avere sempre più morti, non solo come vittime dei bombardamenti, ma anche della fame e della diffusione di malattie.
Ma ti chiederei anche, secondo te, perché l'Egitto sta facendo passare così poche persone il confine? Come prima domanda. E come seconda ti chiederei, appunto, parlando con loro, parlando anche sia con le persone comuni, se immagino con le associazioni egiziane, loro che cosa, che impressione hanno? Cioè, nel senso. Magari hanno qualche idea diversa dalla nostra su quali sono le intenzioni di Israele, su in generale sul corso della guerra, credono che l'intenzione di Israele è appunto magari quella di fare pressione proprio al confine con l'Egitto nella speranza che i palestinesi appunto si riversino tutti in Egitto. Avete avuto modo appunto anche di capire meglio qual è la loro prospettiva?
Io personalmente non ho partecipato ad incontri ufficiali con autorità egiziane, non sono in grado di dire se qualcuno l'ha fatto sostanzialmente. Ovviamente anche qui fare una distinzione, come in tutti i paesi al momento, tra società civile, persone comuni e autorità, quindi governo egiziano. C'è un forte sentimento di solidarietà tra la popolazione egiziana che si vede chiaramente, non soltanto, voglio dire, dei vari simboli che mostrano solidarietà ai palestinesi in giro per strada, ma anche parlando nei luoghi più disparati del Cairo. Per quanto riguarda invece la posizione ufficiale dell'Egitto, mi sembra che quella di Gaza per loro costituisca fondamentalmente, mi sembra di capire, una questione di sicurezza nazionale. E per cui, oltre, diciamo, qualsiasi forma di solidarietà nei confronti dei palestinesi, viene trattata come tale. Non so ancora oggi, in tutta sincerità, se c'è un accordo formale o informale tra l'Egitto e Israele per inviare i beni ai controlli israeliani, così come non so se c'è un accordo tra Israele e l'Egitto per sottoporre a ulteriori controlli per ridurre il numero di persone che entrano appunto nell'Egitto. La domanda, veramente rimane una domanda la mia, a cui ancora oggi non ho una risposta, è cosa succederebbe nel momento in cui l'Egitto facesse entrare questi beni senza mandarli a 60 km sul territorio israeliano? E lo sappiamo tutti, l'Egitto ha accesso diretto alla striscia di Gaza, non ha bisogno di fare questa deviazione. Cosa succederebbe? Israele bombarderebbe i convogli che arrivano. Ma ovviamente il punto inevaso qui è perché l'Egitto continua a farlo? Quali sono le pressioni nei confronti dell'Egitto affinché questo avvenga? Poi, per quanto riguarda l'uscita dei palestinesi dalla striscia, questo è un argomento anche controverso, perché comunque abbiamo anche incontrato tantissimi palestinesi, anche persone che sono uscite dalla striscia di Gaza, che vivono questa fuga da Gaza in modo molto controverso. Molti di loro dovrebbero rientrare, molti di loro sanno che una volta che hai lasciato la striscia di Gaza, o la Palestina più in generale, Israele non ti riconoscerà mai il tuo diritto al ritorno. Quindi rappresentanti dell'Agenzia per i Rifugiati ci dicevano che se l'Egitto dovesse aprire il valico di Rafah, loro stimano una fuoriuscita di metà della popolazione di Gaza, sostanzialmente. Il che vuol dire appunto che molti anche rimarrebbero. Stiamo parlando di un contesto in cui la scelta è tra la morte per bombardamenti, epidemie o fame o pulizia etnica. Questa è la scelta, l'unica scelta che hanno al momento, soprattutto nel momento in cui si sta preparando un'invasione di terra a Rafah, e questa è l'unica scelta che hanno i residenti della striscia di Gaza.
Allora, mentre da quello che pare di capire, gli aiuti umanitari restano sotto il sole a deperire, i bambini di Gaza muoiono di fame, nonostante, insomma, i tentativi anche degli Stati Uniti e degli altri paesi, così un po' strani, di inviare gli aiuti dall'alto. Abbiamo visto tra l'altro che ci sono stati anche degli incidenti con alcuni morti. Adesso si parlava della possibilità di costruire questa sorta di porto di gomma, che sembra un po' irreale anche come soluzione, almeno non proprio praticabile, anche perché se Israele non consente l'ingresso ai camion, perché dovrebbe consentirlo dal mare? Però questo atteggiamento si pone in qualche modo con quello che era stato definito, come tu ci avevi detto nella scorsa intervista, come un atteggiamento genocidario, no? Perché tra le varie ipotesi di genocidio c'è anche la starvation, ovvero la fame utilizzata come arma da guerra. Sotto questo punto di vista, quindi, puoi aggiornarci, insomma, cercare anche di farci capire qual è intanto l'evoluzione all'AIA della causa del Sudafrica, e come tutto quello che ci sta raccontando, che sta succedendo, andrà ad incidere. E mi pare, tra l'altro, di aver letto questo, scusa se te lo dico con molta approssimatezza, che il Sudafrica intende pure ricorre nuovamente all'AIA
Già l'ha
per
fatto.
come?
Già l'ha fatto.
Ah, ecco. Sì, sulla starvation proprio.
Sì, allora, prima due parole sugli Stati Uniti. Analizzare la questione soltanto da un punto di vista umanitario sarebbe estremamente riduttivo. Quindi pensare che sia soltanto un problema di garantire l'accesso di beni essenziali e continuare i bombardamenti nella striscia di Gaza e perdere di vista il contesto fondamentalmente in cui questa crisi umanitaria sta prendendo piede sarebbe anche a mio avviso fuorviante. Gli Stati Uniti gli strumenti efficaci ce l'hanno. ne hanno uno in particolar modo, voglio dire, quello di bloccare immediatamente qualsiasi aiuto militare, nonché più in generale finanziario e economico ad Israele, se volesse veramente garantire si fosse questa intenzione reale. Questa, lo dico sempre, non è soltanto una discrezionalità politica, ma è il rispetto di obblighi giuridici, quegli obblighi giuridici che emergono dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, che non vincolano soltanto Israele, ma vincolano anche gli stati terzi. E torno alla domanda. Al momento lo stato dell'arte è questo, che dopo 30 giorni dalla decisione, quindi dal fatidico 26 gennaio, Israele ha consegnato una relazione alla Corte Internazionale di Giustizia, che non abbiamo avuto modo di vedere perché è segretata, ma voglio dire, se non sappiamo quello che ha scritto nel report, sappiamo che Israele non ha adempiuto a nessuna delle misure cautelari. L'unica a cui ha adempiuto è appunto quella di consegnare questo report entro 30 giorni, perché ha continuato a porre in essere tutti gli atti plausibilmente genocidi, tra cui quelli che citavi tu, Clara, quindi quelle misure volte a distruggere i palestinesi nella striscia di Gaza. Quindi hanno continuato con la distruzione del sistema sanitario, hanno continuato con l'evacuazione forzata, hanno continuato con le politiche di privazione di beni essenziali, è quello di cui stavamo discutendo prima, con intento genocidiario. Anche dichiarazioni di leader politici e militari israeliani sono state, le abbiamo viste, sentite, ascoltate anche dopo il 26. Il 26 gennaio. Detto questo, il Sudafrica ha presentato un'ulteriore richiesta di misure cautelari alla Corte Internazionale di Giustizia, soprattutto alla luce della politica appunto di affamare intenzionalmente la popolazione di Gaza, chiedendo in modo estremamente esplicito e netto di imporre il cessate il fuoco, alla Corte Internazionale di Giustizia di cessare il fuoco. Ed è quello che dicevamo prima, anche la somministrazione di beni essenziali non può avvenire, quello che dice anche il Sudafrica, in un'ottica in cui si continua a bombardare la striscia di Gaza, in cui continuano fondamentalmente le operazioni militari. Quindi oggi siamo nella fase in cui la palla torna nella metà campo della Corte Internazionale di Giustizia, che si deve pronunciare su questa ulteriore richiesta di misure cautelari, e spero vivamente che la Corte in questa volta, in modo più che implicito, si pronunci sul cessate il fuoco e accetti la richiesta del Sudafrica, riconoscendo che non c'è alternativa in questo momento, se si vuole appunto evitare il rischio di un genocidio in corso. Detto questo, aggiungerei anche che si è aperto un altro procedimento alla Corte Internazionale di Giustizia, in questo caso iniziato dal Nicaragua nei confronti della Germania. Il Nicaragua, tra le varie cose, ritiene la Germania responsabile, nella, appunto, come complice, giusto per sintetizzare, nella commissione di atti genocidi. Perché? Perché è un po' più, diciamo, complessa, però giusto per semplificare, perché la Germania ha bloccato i finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati, perché la Germania continua a vendere armi ad Israele. Quindi, a mio avviso, ne avevamo parlato anche l'altra volta, questo configura una responsabilità per violazione di obblighi di prevenzione, che sono quegli obblighi che nascono dalla Convenzione sul genocidio, nel momento in cui c'è stata la decisione della Corte Internazionale di Giustizia, l'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia, o per complicità. Complicità soprattutto nel momento in cui appunto si vendono armi ad un paese in cui che è stato riconosciuto responsabile per un punto, la commissione plausibile di atti di genocidio. A ciò aggiungerei che non c'è un ricorso presentato contro l'Italia, ma l'Italia si trova esattamente nella stessa situazione della Germania. L'Italia ha bloccato i finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati, l'UNRWA dà assistenza a più di 1 milione di persone nella striscia di Gaza. L'UNRWA è bersaglio anche di bombardamenti da parte delle autorità israeliane. L'intento del governo Netanyahu è chiaro da questo punto di vista. Nel contesto genocidiario occorre, dal loro punto di vista, distruggere l'agenzia che dà assistenza a più della metà della popolazione a Gaza. L'Italia, come la Germania continua a vendere armi ad Israele, nonostante il ministro degli esteri Tajani abbia detto il contrario, questo non sembra sostanzialmente vero. A quanto pare l'Italia, società italiane continuano a vendere armi, quindi questo configura, a mio avviso, una responsabilità per complicità anche dell'Italia. Vedremo come andrà il ricorso del Nicaragua anche per
Ma
capire come.
dell'Italia così come di tutti gli stati che stanno continuando a vendere le armi, immagino. Cioè,
Assolutamente, assolutamente, certo,
ma
facevo
ecco,
l'esempio.
ma qualora poi, nel senso, abbiamo visto come Israele poi se ne infischi, no, delle decisioni della Corte, delle misure cautelari e come a livello di Consiglio di sicurezza nell'ONU nessuno si muova invece per rendere queste decisioni effettive. Per cui alla fine io mi ricordo l'altra volta ci si era lasciati con una certa dose di ottimismo dicendo che a questo punto Israele sarebbe stato in qualche modo costretto quantomeno a condurre il mo a cambiare il modo in cui sta conducendo la guerra. E invece poi questo non è avvenuto. Ecco, qualora anche queste misure cautelari chieste dal Sudafrica venissero accolte, ci fosse la diretta richiesta di cessate il fuoco, che cosa cambierebbe? Cioè, Israele continuerebbe a infischiarsene, nessuno al Consiglio di sicurezza dell'ONU alzerebbe il ditino, e quindi, cioè, mi chiedo se è totalmente una cosa puramente simbolica a questo punto questa Corte dell'Aia o se avrà una qualche effettività, secondo te?
Beh, ovviamente distinguiamo il piano formale da quello sostanziale. Quello formale è appunto il fatto che parliamo di una decisione giuridicamente vincolante, quello sostanziale è quello che dicevo prima, che Israele continua a non rispettare nessuna delle misure cautelari. Detto questo, gli effetti della decisione della Corte internazionale di giustizia, ci sono, continuano ad esserci e, lo dico spesso, io penso che continueranno ad esserci non solo nel breve periodo, ma anche nel medio e lungo termine. Gli effetti sono quelli che abbiamo ampiamente discusso e citato, cioè la decisione della Spagna e del Parlamento regionale della Vallonia di sospendere qualsiasi vendita di armi a Israele, di una compagnia giapponese, Litochu, di bloccare la vendita di qualsiasi bene alla compagnia militare israeliana all'Elbit, la Corte di Appello olandese che ha vietato la vendita di pezzi di F-35 utilizzati da Israele per bombardare la popolazione civile di Gaza, e ce ne sono tanti altri, e al momento ci sono ricorsi in Gran Bretagna contro il governo per la vendita di armi. Tutte queste decisioni sono state prese citando direttamente la decisione della Corte internazionale di giustizia. Quindi è corretto da un lato dire che la decisione non viene eseguita, le misure non vengono eseguite da Israele e dai suoi più forti alleati, per così dire, ma dall'altro lato non sarebbe corretto parlare di decisione inefficace. Per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza, ovviamente ostaggio fino adesso del veto degli Stati Uniti. Io credo che il Sudafrica, anche prima della pronuncia della Corte internazionale di giustizia, abbia gli strumenti per portare direttamente il mancato rispetto delle misure cautelari dinanzi al Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza a livello internazionale può intervenire quando c'è una minaccia alla pace o alla sicurezza a livello internazionale. Ecco. Il Sudafrica potrebbe sostenere al Consiglio di sicurezza che il non rispetto di queste misure comporta un'escalation della violenza anche oltre il contesto specifico a livello regionale e pertanto invocare l'intervento del Consiglio di sicurezza. A quel punto sarebbe interessante capire la reazione degli Stati Uniti, cioè in che modo se gli Stati Uniti si opponessero o meno ad una risoluzione che chieda semplicemente il rispetto delle ordinanze della Corte internazionale di giustizia.
Chiaro, chiaro.
Restiamo sulla Corte internazionale di giustizia e spostiamoci però un po' da Gaza, perché a febbraio si è discusso, cioè si è chiesto un parere alla Corte internazionale di giustizia sulla legalità dell'occupazione in Cisgiordania e Gerusalemme Est di Israele. Questo caso non ha avuto molta risonanza mediatica, quindi ti chiedo se tu l'hai seguito e cosa è uscito fuori, insomma, quando ci sarà questo parere, cosa dobbiamo aspettarci. Tra l'altro è stata questa volta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad adire alla Corte dell'Aia, e questo secondo me ha anche un grosso significato.
Assolutamente. Sì, si tratta di un procedimento, giusto per intenderci, distinto da quello di cui abbiamo discusso fino adesso. Non sono collegati i due procedimenti, è anche di una procedura distinta. Si tratta di un'opinione che la Corte Internazionale di Giustizia offre su richiesta, come diciamo giustamente, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E si tratta di un procedimento a cui hanno partecipato un numero incredibile, non credo che ci siano precedenti nella storia della Corte Internazionale di Giustizia, oltre 50 stati, tra cui soltanto tre, se non vado errato, hanno sostenuto le ragioni di Israele, cioè appunto hanno argomentato contro l'illegalità dell'occupazione. Si tratta di un procedimento, di una decisione non vincolante, molto simile, il procedimento è lo stesso che aveva ad oggetto nel 2004 la decisione sul muro. Già all'epoca la Corte Internazionale di Giustizia si pronunciò sull'illegalità del muro nella Cisgiordania. Fondamentalmente, la Corte Internazionale di Giustizia sarà chiamata a pronunciarsi sull'illegalità dell'intero sistema di occupazione. Per dirla in poche parole, e questo non è mai avvenuto prima. A livello internazionale si è discusso appunto di violazioni singole, si vede ad esempio il muro stesso, ma qui quello che è diciamo al centro della discussione è l'illegalità dell'occupazione. Io credo che ovviamente questo richiamerà, come hanno fatto gli stati, anche probabilmente la Corte, spingerà la Corte anche a pronunciarsi su una serie di questioni, tra cui il regime di apartheid nell'intero territorio palestinese. Io credo che, se posso azzardare una previsione, che la Corte Internazionale di Giustizia si pronuncerà si orienterà verso l'illegalità dell'occupazione. Fondamentalmente l'intera architettura istituzionale dell'occupazione è oggi illegale di per sé ai sensi del diritto internazionale. Lo dico fondamentalmente per due motivi. Il primo è che l'occupazione è pensata nel diritto internazionale in modo temporaneo, provvisorio. Qui siamo davanti a un'occupazione permanente, quindi una contraddizione in termini, di per sé un'occupazione permanente diventa un ossimoro. È perché il fine dell'occupazione non è più l'amministrazione dei territori, ma è l'annessione, anche questo in chiara violazione di principi fondamentali del diritto internazionale. Alla luce di questo, io penso che la Corte Internazionale di Giustizia non potrà non giungere alla conclusione che l'occupazione di per sé è illegale. Detto questo, ovviamente torniamo nel discorso di prima, bisognerà capire quali saranno gli effetti di questa decisione.
E senti, per chiudere, non so se Clara hai un'altra domanda, se no chiuderei con la Corte Penale di Giustizia invece.
No, io poi vorrei fargli un'ultima domanda sulla.
Perfetto. Allora, intanto vado con questa. Appunto, alla Corte Penale di Giustizia qualcuno ha mosso accuse nei confronti delle singole personalità, quindi Netanyahu, Gallan, oppure diciamo lì è tutto fermo?
Allora, la Corte Penale Internazionale non ci sono stati ancora casi. Casi vuol dire fondamentalmente identificazioni di sospetti attraverso l'emanazione di un mandato di arresto o un ordine di comparizione. E il lavoro della Corte Penale Internazionale in Palestina è fondamentalmente è stato affetto da immobilismo, per dirlo in modo politicamente corretto, se oserei dire, soprattutto da quando è stato eletto il nuovo procuratore capo, l'avvocato britannico Karim Khan, nel giugno del 2021, che si è mostrato molto ritroso ad avanzare, a porre in essere qualsiasi indagine effettiva. Ha cambiato approccio dall'ottobre del 2023, da un lato, diciamo, il nuovo approccio è salutato in modo positivo, ma dall'altro lato ha continuato ad alimentare dubbi di doppi standard della Corte Penale Internazionale, ad esempio condannato in molto molto forte gli attacchi del 7 e dimenticandosi invece una lunga lista di presunti crimini internazionali, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche genocidio che invece vengono commessi nella striscia di Gaza. Qualche giorno fa, qualche settimana fa ormai, in una dichiarazione sui social, il procuratore ha detto che sta dando massima priorità a questa indagine, ma i frutti, i risultati di questa indagine ancora non l'abbiamo vista. Sappiamo soltanto che in altri contesti in cui questo stesso procuratore ha voluto dare priorità all'indagine, l'ha fatto raggiungendo dei risultati, degli obiettivi anche in tempi brevi. Mi riferisco soprattutto alla situazione in Ucraina e alla richiesta di mandati di arresto nei confronti di esponenti russi, si veda anche il presidente Putin, mentre invece in Palestina, anche oltre Khan, la prima volta che lo Stato di Palestina si è rivolto alla Corte Penale Internazionale era il 2009. E dopo 15 anni ancora non c'è stata una semplice richiesta di mandato di arresto. E detto questo, dei crimini, visto che citavi, diciamo, dei personaggi politici israeliani, diciamo che dei crimini che si stanno commettendo, i crimini che si stanno commettendo a Gaza al momento, crimini di guerra, anche quello di affamare intenzionalmente la popolazione civile come metodo di guerra, ma crimini contro l'umanità, di evacuazione forzata e genocidio, coinvolgono direttamente responsabilità di leader politici e militari israeliani. Quindi mi riuscirebbe molto difficile immaginarmi eventualmente dei casi che secondo me arriveranno prima o poi, semplicemente perché la Corte dovrà farlo a un certo punto, altrimenti la sua esistenza non avrà più senso. Se ci saranno questi casi, mi riesce difficile immaginare dei casi senza il coinvolgimento di diciamo personaggi in posizioni apicali in Israele.
L'ultima volta, anzi la prima volta che sei venuto qua, diciamo, ci eravamo lasciati, come diceva Alessandro prima, con un atteggiamento di speranza, perché si è parlato dell'autostrada, che la decisione dell'AIA apriva alle possibilità di advocacy, e quindi ti volevo chiedere se da questo punto di vista sei al corrente di azioni che sono state intraprese dalle organizzazioni, dai privati, contro delle entità che sono in qualche modo collegabili all'attività, all'intento genocidario, e anche qual è la tua l'impressione che hai avuto della solidarietà che c'è in Italia, sia magari se avete portato aiuti e al ritorno se c'è stato interesse, disponibilità, insomma, per trattare l'argomento di aiutare la Palestina a sapere quello che sta accadendo a Gaza.
Ma se parliamo di solidarietà a livello della società civile, sì, cioè, ma la si vede anche, cioè io la vedo anche partecipando ad un'iniziativa accademica o in qualsiasi altro contesto. Onestamente non ho mai visto tanta partecipazione. Probabilmente questa è anche una conseguenza della disinformazione che gira intorno a quello che sta succedendo a Gaza, quindi c'è non soltanto voglia di esprimere solidarietà, ma anche di capire quello che sta succedendo, di conoscere fondamentalmente i fatti. Per quanto riguarda invece le iniziative, ce ne sono tante al momento, sarebbe anche difficile elencarle tutte. Prima citavo questo ricorso al momento in Gran Bretagna per bloccare la vendita di armi, che se andasse in porto questo ricorso sarebbe storico, perché la Gran Bretagna credo che sia uno dei maggiori paesi a vendere, uno dei principali paesi a vendere armi ad Israele. C'è un ricorso, una denuncia, in questo caso un procedimento penale per complicità in atti di genocidio nei confronti di Scholz, il primo ministro tedesco in Germania. Ci sono casi di giurisdizione universale, quindi di procedimenti penali in corso in Svizzera nei confronti del presidente israeliano Herzog. Quindi ecco, diciamo che da questo punto di vista continuo a sostenere che la decisione offra comunque degli strumenti che prima erano impensabili. Inimmaginabili sostanzialmente. Ce ne sono tanti altri, c'è anche un procedimento in corso al momento negli Stati Uniti contro Biden, Blinken e Austin per complicità in atti di genocidio. Non è un procedimento penale, se non vado errato, ma comunque volto a bloccare gli aiuti. Ecco, sarà interessante capire quello che è lo sviluppo di questi procedimenti. La Norvegia qualche giorno fa bloccava la vendita, i rapporti dei suoi fondi di investimento. Non ho letto bene la decisione, ma credo più o meno sia così, con appunto società che fanno affari con le colonie illegali nella West Bank. Anche questo penso che sia. Seppur, scusatemi, scollegata da Gaza, ma sia comunque rientri tra gli effetti della decisione della Corte internazionale di giustizia, della maggiore attenzione che c'è in questo momento su quello che sta avvenendo in quel contesto specifico.
Mentre in Italia non si sta muovendo nulla.
In Italia, non che io sappia, però la cosa interessante è che io credo che in Italia ci siano gli strumenti, ci siano. Gli strumenti ci siano anche per intraprendere eventualmente varie forme, cioè per procedimenti anche penali, ma non mi risulti che ci siano. A proposito di conseguenze, stamattina il governo sudafricano ha ufficialmente annunciato che processerà qualsiasi cittadino sudafricano con la doppia cittadinanza che sta partecipando alle operazioni militari nella striscia di Gaza. Quindi qualsiasi cittadino sudafricano o israeliano dovesse fare ritorno nella striscia in Sudafrica sarebbe appunto sottoposto a processo. Quello potrebbe avvenire anche in altri paesi e anche in Italia sostanzialmente.
Chiaro, chiarissimo. Clara, altre cose?
No, 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 va bene.
Perfetto. Allora io ringrazio moltissimo Triestino, ringrazio moltissimo Clara per questo intervento, per questa intervista. Penso sia stata assolutamente chiara. Poi anche, insomma, per chiarire tutti gli aspetti giuridici di questa vicenda, di come potrebbe evolversi. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Grazie a voi.
Grazie.